visto che parlano tutti di intelligenza artificiale, io non voglio fare come tutti gli altri, no? Che oramai...
Bravo.
Ecco. Oh, vorrei però capire come si investe nell'intelligenza artificiale, non che cos'è, moriremo tutti, come si investe, come si fa.
Niente, questo viziaccio non riesci proprio a perderlo. Tu vieni da me perché vuoi le dritte.
Ma le persone che ascoltano questo podcast lo fanno per quello, eh. Come si fa la grana con questa intelligenza artificiale?
Ma lo sai che non posso.
Ma
non
dai, posso. Qualche dritta, sei bravo tu a sviare. Dimmi un po'.
Va bene, facciamo così, la prendiamo un po' alla larga e poi chi vuole intendere intenda e gli altri in campo. Okay.
Va bene, non è che ci devi dire su cosa dobbiamo investire, eh? Dopo la sigla.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester. Never can we experience past as such. We can only experience a kind of present looking like past. Con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Allora, intelligenza artificiale, moriremo tutti, perderemo il lavoro, tu perderai il lavoro perché ci sarà un algoritmo più bravo di te che saprà come si investe, io perderò il lavoro perché la SEO, il marketing, fa tutto l'intelligenza artificiale, tutto. Spingi un bottone, fa tutto lui, ok? A parte questo, in attesa di morire,
mi ricorda, senti, sto pensando, mi ricorda un po' il comunismo.
Ah, da che punto di vista?
Perché allora, la pietra angolare fondante della filosofia comunista è siamo arrivati. E quindi dobbiamo ridistribuire. Perché,
in questo senso.
Perché quello a cui rinunci, diciamo così, con un'ideologia comunista è mettere l'incentivo nel sistema per innovazione e progresso.
Certo. Siamo arrivati a un punto in cui...
Wow, siamo al massimo della civiltà umana. No? Sì, storicamente magari sì, però non prospetticamente. Però questa è un po' l'idea di base. E quindi basta, l'ingiustizia sociale deve finire, dobbiamo ridistribuire. L'intelligenza artificiale è un po' la stessa cosa, siccome al momento quantomeno non può generare niente, ma può soltanto riproporre in salsa diversa ciò che abbiamo già creato.
Sì.
Dire l'intelligenza artificiale sostituirà gli esseri umani significa automaticamente dire non abbiamo più niente da inventare e quindi la cosa migliore che abbiamo da fare è redistribuire.
Non abbiamo più niente da fare, perché voglio dire, chi l'ha detto che a un certo punto dobbiamo lavorare? O dobbiamo lavorare tutte queste ore? Questa idea del lavoro, no? Per tornare al comunismo, perché dobbiamo lavorare? Abbiamo più tempo libero, stiamo nella natura, facciamo più sport, consumiamo più cultura, perché no? Che è un po' l'idea del
progresso. Però scusami, tutte le cose che hai detto richiedono magari non tuo, ma il lavoro di qualcun altro.
Certo, o anche quindi... il mio lavoro con meno tempo, che secondo me...
No, d'accordo, ma se tu vuoi godere di più cultura,
sì.
Qualcuno la deve creare, organizzare, mettere a disposizione.
Il film fatto dall'intelligenza artificiale, te lo immagini?
Ma appunto vorrebbe dire che non abbiamo più niente di originale da creare.
Certo, che è impossibile.
Che è impossibile.
È impossibile, che poi voglio dire, nella musica, anche nel cinema, io continuo a pensare che l'intelligenza artificiale sia un tool, poi è ovvio
un
che
tool,
sul futuro...
Assolutamente.
È un tool che migliora quello che fai tu in termini di tempo, in termini di modi di fare.
Un acceleratore, per chi appunto sta creando.
Esatto, un creatore che... allora, per esempio, per quanto riguarda il cinema, non so se tu sei d'accordo, no? Ho visto l'altro giorno un film completamente fatto da un'intelligenza artificiale. Naturalmente c'era qualcuno che gli ha detto cosa fare. Non è che
certo.
Gli ha detto fammi un film. C'era qualcuno dietro che diceva...
che scriveva i prompt, cioè gli ordini.
Che assomiglia un po' a un cartone animato, più o meno. Cioè, o a un videogame. Ecco, forse il videogame, gli ultimi videogame sono così belli da sembrare cinema, però tu capisci che comunque quelli non sono esseri umani. Ora, io ho la sensazione che, ok, ne vedo il primo, il secondo, il terzo, ma dopodiché il cinema è fatto di attori. Anche dopo il film, l'attore diventa famoso attraverso quel film e poi voglio sapere di più dell'attore, dell'essere umano, o no? Il cosiddetto VIP, il cosiddetto che poi seguiamo sui giornali, cioè l'uomo.
Sì, no, non solo, però questi forse magari non sei d'accordo, non so, avrei notato diversamente. Io quello che ho notato sia dai testi, che ogni tanto insomma ormai sta diventando quasi un genere letterario, questo pubblicare le conversazioni con le chat GPT, no? E anche questi video, queste creazioni, li trovo tutti un po' banali.
Ma certo,
okay,
certo.
È così, no?
Freddi, piatti. Perché non c'è,
esatto.
Non sono personalizzati, è chiaro.
Sì, sì,
ecco. Come giusto che sia, perché una macchina risponde così, no? Una macchina come potrà fare un'email scritta da Massimo per Andrea? Se io dovessi scrivere un'email a te, a te, tu riconosceresti subito se è fatta da me, non da Pinco Pallo o qualsiasi altro, perché io ci metterei dentro delle cose che fanno parte di me, te, delle parole,
no,
delle,
tra l'altro avrai anche un'altra cosa che ha preso, come dire, un certo entusiasmo, è quella di mostrare dei video o degli audio di dialoghi tra grandi personaggi defunti, per dirti, guarda, con l'intelligenza artificiale cosa siamo in grado di fare, possiamo farti assistere a una conversazione tra Steve Jobs e Platone.
Che chi l'ha detto?
Ma esatto, cioè, ma
anche perché gli esseri umani cambiano pure, cambiano con il tempo.
Ma poi ascoltandola tu hai la percezione netta che è una emulazione, che non è che tu ascolti una conversazione.
Questo vale per l'arte, vale per tutto, quindi tutto questo pericolo è affascinante, a parte che c'è un tema che in comunicazione io ho imparato nel tempo che l'effetto dello stadio che va nel panico, no? Quando tutti corrono, tu devi rimanere fermo, attaccato a un muro. Quando vanno via, sfolli. Cosa significa? C'è l'effetto vibe, per cui adesso di questa roba, naturalmente, se ne parla ovunque e in ogni modo qui, perché tutti devono creare i loro click. Il tema, molti dicono, bisogna aspettare. Cioè, bisogna aspettare per dargli, dal punto di vista, voglio dire, diciamo un libro, ok, più che tanti articoli di giornale vorrei avere un libro che ad un certo punto metta ordine, perché il fenomeno è nato a novembre, cioè novembre scorso, prima di novembre non se ne parlava, anche se non è che non ci fosse l'intelligenza artificiale. Ad esempio c'è un altro tema che è dell'intelligenza artificiale nelle ricerche di Google che sta per arrivare. Quello potrebbe essere un tema che cambierebbe, sì, il destino di tanti.
Prima tu citavi i videogiochi e lì ci vedo tanto spazio, perché nell'intrattenimento uno dei problemi chiari dell'intelligenza artificiale è l'affidabilità, certo, quello che ti dice nell'intrattenimento. Nell'intrattenimento non è importante l'affidabilità del contenuto, no? Quindi per esempio la dimostrazione che ha fatto Nvidia, il CEO di Nvidia ha fatto una dimostrazione praticamente di una conversazione in diretta in un gioco, un videogioco in soggettiva, quindi il classico videogioco dove tu hai la stessa visuale del personaggio che stai giocando.
Cioè in prima persona.
Esatto, in prima persona ti muovi in un ambiente simulato reale e nel video il giocatore entra in un locale e dialoga con il barista.
Ecco, quella è affascinante.
Devo dire molto affascinante, no? Nel senso che
effettivamente è un personaggio che deve essere solo verosimile, non esiste, però.
Esattamente, non ha nessuna importanza, non ha nessuna importanza che ti dica dei fatti che tu devi pretendere, immaginare e capire se sono reali oppure no.
L'importante è che siano funzionali a quella storia, no?
Sono funzionali alla storia, quindi tu se interagisci in una maniera funzionale con il barista, quel barista ti dirà la tappa successiva della missione che stai svolgendo, no? E poi ottenere da lui o meno delle informazioni a seconda di come ci parli. Beh, questo mi sembra rispetto. Io penso quando io e te eravamo ragazzi che giocavi, avevi le domande.
Tanti piccellini prima di tutto vedevi.
Sì, no, e poi avevi le domande sotto forma nei dialoghi con i personaggi non giocanti, quelli sì, mossi dal computer. Tu avevi non so, tre domande possibili, cliccavi il bottoncino di dove la domanda che volevi fargli e ovviamente la risposta era predeterminata.
Perché se poi muori e ritorni la rivedi la stessa.
Qui invece poi pensi, cioè, di poter giocare in una situazione dove formuli tu la domanda sul momento in base agli elementi che hai, a come vuoi e sulla base di cosa chiedi ottieni una risposta diversa ogni volta, no? Questo è molto
stimolante, molto affascinante e senza danni, come dicevi tu. Molto, esatto, molto peggio il tema per esempio delle news con il deep fake, con la possibilità
tutto il mondo dell'entertainment, tutto il mondo, sì, può avere un grosso boost di produttività,
sì,
perché si alza la qualità del prodotto, diventa più attraente per i consumatori e quindi ci vedo grande spazio. Invece il giornalismo sarei un po' più tranquillo onestamente, no? Perché lì l'attendibilità del contenuto è importante.
Assolutamente.
Tu prova ad andare su ChatGPT a chiedergli, l'hanno fatto in diversi, no? Di fare la richiesta di se stessi, di dire parlami di, e hanno messo proprio nome, no? E ChatGPT gli ha tirato fuori una biografia perfettamente plausibile, ma completamente falsa, no? Nato il altro anno. Ha studiato questo, invece aveva studiato tutt'altro, ha scritto, certo, questo libro, eccetera.
Però ci sono tante altre funzioni, ad esempio quella delle traduzioni, io me ne occupo nel nostro lavoro, la traduzione dei sistemi diventano sempre migliori, ma come sempre hai bisogno di rivederla, perché alcune robe non le capisce, non esiste una traduzione al momento che ti riesca a dare, altrimenti tradurremo i libri, cioè, invece no, può però far recuperare molto tempo perché fai una prima stesura,
sì,
Ci sta, cioè, quindi recuperi tempo, è un tool.
Sì, ti può sgrossare una parte del lavoro magari più noioso.
Infatti, però avevi detto Nvidia, e quindi su Nvidia io vorrei parlare con Nvidia, vorrei parlare di soldi, perché Nvidia...
Guarda che stiamo già parlando, io non te ne sei accorto, ma
abbiamo
già detto che ci sono dei settori che possono beneficiare... No, vai,
io dire Nvidia, come si fanno i soldi. Nvidia, per esempio, adesso a parte gli scherzi, Nvidia è una delle aziende che naturalmente è data in grande espansione. No, che non lo fosse prima, però rispetto all'intera intelligenza artificiale, perché siccome fa dei chips particolarmente potenti per il calcolo, perché
adatti, soprattutto particolarmente adatti
per l'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale ha bisogno di potenza, viene data come un'azienda in grande ascesa, molto più di quanto non lo fosse prima, non che prima se la passasse mai. Ecco, volevo parlare un po' di questo ambiente. Chi fa i soldi su questa... come si fanno i soldi e chi fa? Quali sono le aziende, prima di tutto? Una l'abbiamo detta, quelle che fanno l'hardware per poi fare...
Sì, diciamo, allora, il mondo hardware ovviamente ha tanti soggetti coinvolti, perché per esempio le informazioni che la GPU, cioè l'unità di processo grafico, si chiama così perché in realtà era stata disegnata per gestire la grafica dei computer, poi dopo hanno visto che quel tipo di sistema di elaborazione dei dati si prestava molto bene
a fare anche altro,
cioè a minare Bitcoin sì. Nvidia è andata alla grande anche nel periodo più florido del mining di Bitcoin, perché le sue GPU si prestano molto bene a quel tipo di utilizzo, e ugualmente si prestano molto bene per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Però tutte queste elaborazioni pescano dati da una memoria, hanno bisogno di pescarli in maniera rapida, e dall'hard disk, che è il luogo dove vengono depositate le informazioni, diciamo così, di archivio del computer, pescare da lì non è molto veloce. Quindi a supporto della GPU ci vuole la RAM, e i produttori di RAM sono diversi da Nvidia, sono altre aziende quelle che fanno le RAM. E più va avanti l'utilizzo di intelligenza artificiale, più ci sarà bisogno di grossi quantitativi di RAM per l'elaborazione di dati.
Altro tipo di aziende, anche perché questa intelligenza artificiale consuma tanta energia. Questo è un tema di cui poi
consuma tanta energia, e questo è un tema importante, perché avrai sicuramente sentito che la dimensione di questi microchip ha raggiunto livelli ormai pazzeschi, 3, anche 2 nanometri.
Sì, cioè niente, non neanche lo vedi.
Siamo a livello atomico ormai, no? E la cosa interessante è che questa corsa al rimpicciolimento dei chip non è, come alcuni pensano, un tema di velocità, cioè essendo più piccoli i contatti, è più veloce la corsa dell'informazione. È un tema esattamente di consumo energetico, perché più è piccolo il chip e minore è la dispersione di energia. Siccome gli ordinativi di chip vanno nell'ordine dei miliardi di pezzi, pochi watt di differenza di consumo di uno di questi microchip implica alcuni miliardi di watt di risparmio nell'utilizzo. E quindi chiaramente chi fa ordinativi, quindi le varie Google, le varie Amazon, eccetera, per i loro server, che fa ordinativi di questi materiali, spacca il capello sulla dimensione di questi, e farli così piccoli non è proprio una cosa banale, servono delle tecnologie che non è facile realizzare. Alcune aziende riescono a realizzarle, altre forse ce la faranno tra molti anni. C'è un'azienda in particolare che è considerata un po' leader di questo ambito, un'azienda olandese che si chiama ASML, e che riesce appunto a produrre dei macchinari che fanno chip fino a 3 o 2 nanometri, no? Quindi, i suoi macchinari sono talmente complessi, elaborati, che insieme al macchinario, che costa tipo 150 milioni di euro, ti danno anche il personale, cioè ASML ti fornisce il personale per farlo funzionare, perché altrimenti non è una cosa che, come dire, chiunque può guidare.
Quindi grandi cose. Stavo dicendo, quindi mi viene facile di pensare che ci siano aziende nel settore hardware, cioè di quelli che fanno la componentistica, hai detto la RAM, abbiamo detto i chip, ok, tante di queste aziende
ci sono, avranno... ci sono anche avranno anche un futuro, d'accordo, però ci sono anche dei warning da dare, no? Ad esempio, una delle principali aziende che forniscono chip di memoria è Micron, la quale è stata recentemente oggetto di un ban da parte della Cina, perché il problema geopolitico è da considerare in questa faccenda, no? Micron faceva un quarto del suo fatturato in Cina, la Cina ha detto tu basta, qui non vendi più.
Azienda di che nazione?
Statunitense.
Okay. È stata bannata dalla Cina?
È stata bannata perché sostanzialmente loro dicono tu vieni qui, potresti recuperare dei dati sensibili con la tua attività, e questi dati sensibili per ragioni di sicurezza nazionale non vogliamo che arrivino negli Stati Uniti. Quindi tu
adesso... Tema dei temi.
Che si tema dei temi, esatto.
Sui social media poi.
È un tema che riguarda anche Tesla questo, eh? Sì. Perché di recente Elon Musk è stato proprio a Pechino a discutere di queste cose, perché siccome con SpaceX Musk collabora con il Pentagono, il timore è che Tesla possa nei suoi sistemi di autoguida, cioè di guida automatica senza pilota, implementare una mappatura degli ambienti cinesi, incluso quelli sensibili. Insomma, non è da escludere il rischio che possa arrivare un ban o comunque delle richieste di impegno da parte di Tesla sulla tutela dei dati in Cina. L'argomento per Tesla è molto significativo, perché Tesla, oltre al fatto che la Cina è il suo secondo mercato dopo gli Stati Uniti, è anche forse il primo in termini invece produttivi, perché sai che Tesla, certo, produce tantissimo in Cina. Certo.
Ecco, per esempio, con Tesla è già fatto un altro esempio di un'altra industria che si lega all'intelligenza artificiale. Fino ad ora si parlava di computer, Tesla fa le macchine. Cioè, fa le macchine elettriche, oltre a fare tante altre cose.
Sono computer con le ruote alla fine.
Esatto, diciamo, comunque fa oggetti di trasporto, quindi macchine di trasporto. Ora, l'intelligenza artificiale è stata paragonata quasi all'invenzione del computer, qualcosa di davvero paradigmatico che può cambiare l'umanità, perché la possiamo inserire in N sistemi economici, quindi ovunque ne potrai avere benefici. Altre tipologie di economie che potrebbero decollare sulla base di intelligenza artificiale, li possiamo dire, quindi abbiamo detto le macchine, abbiamo detto i computer in generale.
Beh, diciamo che da quel mondo lì, se scendi un po', siamo partiti dalle foglie, andiamo verso le radici, no? Se scendi un po', se ci sarà una, come è prevedibile, insomma, un forte aumento di domanda di questi microchip, e lo metti insieme al fatto che ogni area del mondo vorrebbe avere la propria filiera produttiva domestica, perché abbiamo capito tutti quanti che dipendere dalle forniture di un singolo paese
non conviene con questo mondo,
è problematico, diciamo, no? In questo nuovo mondo, quindi noi l'abbiamo scoperto per l'energia sostanzialmente, noi europei, però per i chip tutto il mondo dipende da Taiwan, e Taiwan, ahimè, sembra essere oggetto di un malcelato interesse da parte della Cina, che essendo un rivale dal punto di vista geopolitico, la prospettiva è quella di dire: allora la Cina arriva su Taiwan, se la prende, poi ti taglia le forniture, e tu cosa fai senza chip, che da cui dipende, abbiamo visto, tutto, dalle economie più basiche, elettrodomestici, automobili, eccetera, a quelle più sofisticate o strategiche, come la difesa, gli armamenti.
Insomma. Dicevi che l'Unione Europea, da questo punto di vista, si stava attivando per crearsi poi un sistema per fare dei chip, no?
Eh sì, l'Unione Europea pianifica, ha stanziato alcune decine di miliardi, ha di recente approvato un piano aggiuntivo di finanziamento ad alcune aziende, anche non necessariamente europee, ma che vengano in Europa a produrre. Quindi ci sono in corso piani con respiro, ovviamente, a 10 anni. No? Cioè, l'idea europea, il progetto europeo è di arrivare per il 2030 a avere una maggiore autonomia in termini di quanti chip riesce a produrre in casa rispetto ai suoi consumi, e anche alla sua quota di rappresentanza del mercato globale dei chip, che in questo momento è irrisorio.
Ecco, c'è un altro settore, Andrea, ti volevo chiedere, che secondo me, non secondo me, da quello che si legge, avrà un grande boom e probabilmente farà molto bene all'umanità, che è quello medico, cioè quello dell'intelligenza artificiale abbinata alle strumentazioni per le sale operatorie, per quant'altro. In questo vedi anche un mercato, un'economia di riferimento?
Insomma, dovrei essere magari un po' più verticale su quell'ambito, e non lo sono, quindi...
Però, voglio dire...
Francamente per quel discorso di affidabilità del contenuto di cui parlavo prima, sarei molto restio a fidarmi della diagnosi di un'intelligenza artificiale.
Certo. Avrei paura anche di... se può aiutare tantissimo in determinati casi, per potrebbe esempio un cancro, perché riesce a mappare con velocità una serie
potrebbe essere, di dati. Mi pare che da tempo stiano studiando dei lettori automatizzati di radiografie, per esempio. No?
Sì. Però non esistono aziende in particolare, o meglio, voglio dire, probabilmente ci saranno, però non è che puoi conoscere tutte le aziende del mondo, ma come vedi anche lì, comunque un mercato, ma probabilmente potrei parlare di tutto, cioè di frigori,
sì,
di lavatrici.
Sì, sì.
Cioè.
Sì, quello francamente è un ambito in cui non saprei addentrarmi. Mentre invece quello della produzione, hardware, di tutto quello che servirà ad averli, mi fa pensare anche proprio a tutte le aziende che producono infrastrutture, cioè se dobbiamo creare stabilimenti perché ci sarà un aumento di domanda di questi chip, bisogna produrne di più e in più al fatto di bisogna produrne di più vogliamo anche sia l'Europa che gli Stati Uniti che l'Asia, ciascuno vuole creare la propria filiera e quindi creare tutti quei stabilimenti, quelle fabbriche che servono a produrre i chip. Beh, mi viene da pensare che le aziende che si occupano di costruire infrastrutture, costruire stabilimenti, costruire fabbriche, saranno evidentemente coinvolte in questo gigantesco processo globale di costruzione, di investimento di capitale.
Nelle scorse settimane abbiamo detto, mi hai detto, raccontato più volte di come i mercati in questo periodo fossero o siano un pochettino spenti, un po' non succede niente in particolare. La questione intelligenza artificiale che è scoppiata come bolla a novembre, cioè novembre è praticamente ieri, ha dato una linfa nuova, ha creato un nuovo entusiasmo attorno ai mercati per questo. Dice, adesso cosa succede? Un po' quello che ho visto nel marketing su YouTube, corsi, c'è di tutto, no? Perché la gente adesso ti dà la bacchetta magica per ogni tipologia di cose, ma non è così. Però comunque crea un hype su questo. Nei mercati hai visto qualcosa che ha fatto un po' sobbalzare i mercati oppure tutto sommato anche lì c'è un po' di attendismo?
C'è stato insomma negli ultimi 10 giorni, prima tu citavi Nvidia. Beh, Nvidia in una giornata ha fatto tipo più 25,
se ne è parlato,
è un'azienda che è entrata nel novero, nel club ristretto delle aziende più grandi del mondo dal punto di vista della capitalizzazione, perché ha raggiunto i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, praticamente con un balzo appunto fortissimo in una singola giornata, che ha pubblicato la sua trimestrale, le sue aspettative di vendita nei prossimi anni, e il mercato si è ingolosito in una sorta di...
E c'è un effetto traino?
Allora, effetto traino, sì, certo, assolutamente sì, c'è entusiasmo, quindi un sacco di società del settore sono schizzate in termini di valutazione, ma la stessa Nvidia, voglio dire, a qualcuno ha fatto ricordare gli episodi che si sono visti ai tempi della bolla delle dot-com, quando, non mi ricordo, l'amministratore delegato di quale società diceva, a un certo punto ha detto, ma scusate, ma voi mi pagate le azioni 10 volte il fatturato? 10 volte il fatturato vuol dire che per i prossimi 10 anni, cioè per giustificare l'investimento, diciamo così, vuol dire che per i prossimi 10 anni io devo girare a voi azionisti tutto l'incasso, come se producessi a costo zero, non pagassi gli stipendi, non pagassi le imposte, non facessi ricerca, non facessi investimenti. Probabilmente vi aspettate una crescita
esponenziale,
verticale. Certo. Dico questo perché in questo momento Nvidia tratta 37 volte il fatturato, non 10.
Mamma mia.
Quindi evidentemente...
Quindi è già tempo di andare da un'altra parte.
Ma diciamo che l'aspettativa in questo momento è di una crescita molto molto sostenuta dell'attività.
Ok, quindi comunque tutte queste aziende del settore come Nvidia saranno in crescita. Ora, in chiusura, ma giusto 2-3 minuti, te la butto là, uno dei temi sull'intelligenza artificiale è anche quello etico, quello della regolamentazione, non farsi trovare impreparati come è stato per i social media, che ce li siamo trovati dopo 10 anni e adesso non sappiamo più metterci le mani. Su questo qualcuno si è già fatto avanti, compreso Tesla, il patron di Tesla, e insieme a tanti filosofi, piano piano qui regolamentiamo perché l'umanità potrebbe scomparire. Cosa ne pensi tu su questo?
Ma l'estinzione dell'umanità mi sembra, paradossalmente potrebbe essere proprio questo il problema, no? se diciamo che questa roba mette in pericolo l'umanità, stiamo dicendo che diventa un tema di sicurezza nazionale.
Certo.
Chi si occupa di sicurezza nazionale vuole essere più forte dei rivali. Se tu dici che questa cosa mette a rischio l'umanità, in pratica chi si occupa di sicurezza nazionale desidera che per il proprio paese questa, quella che, di cui si dispone, sia la tecnologia superiore a quella degli altri. Quindi diventa un modo non per frenare, ma per accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dire certo, attenzione che è qualcosa che mette l'umanità a rischio di estinzione. Cioè, se l'obiettivo è quello di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale perché vogliamo averne il polso prima che ci scappi di mano, la cosa più sbagliata da fare è dire aiuto, questa cosa mette a rischio di estinzione l'umanità.
Ecco, però io direi più che, questo è un tema naturalmente, ma più che rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, io direi forse regolamentare determinate situazioni.
Rallentare per avere il tempo di regolamentare quello che si
desidera. Ah, in questo senso volevi dire tu, ok.
Comprare il tempo che ci serve prima che diventi così autonoma, così capace, così... che poi vabbè, anche qui ci sarebbe da discuterne, no? Però,
c'è tutta una discussione sul fatto che comunque l'intelligenza artificiale in generale sa fare una cosa alla volta, quindi c'è quella che sa fare una roba, quindi l'intelligenza artificiale che sa fare tutte le robe insieme al momento sembra fantascienza. Noi siamo preoccupati perché abbiamo visto i film dove la macchina a un certo punto prende il sopravvento, quindi tutto quello che sta nei film può essere vero, come diceva Disney, se lo puoi immaginare lo puoi fare. Quindi è un tema, magari fra i 20 anni, 5 anni, non lo sappiamo. Però oggi sappiamo che l'intelligenza artificiale è una per ogni roba, o per ogni cosa, che cioè quella che si occupa di linguaggio.
Ecco, a proposito di roba, tanto per completare...
Manca la roba.
Manca
di nuovo.
Adesso abbiamo detto che poi bisogna costruire fabbriche, che bisogna... ci sarà una domanda pazzesca di... Ma i materiali con cui si fanno queste cose non li vogliamo mettere dentro nel pacchetto?
Nell'economia, certo.
No, già voglio dire
che già c'era, voglio dire adesso è un di più, no?
Esatto, cioè, siccome già eravamo in ballo con i temi della transizione energetica, dove sapevamo che la domanda di alluminio, di nickel, di rame eccetera deve esplodere, fare per 3, per 4, per 5 nei prossimi 10 anni, se ci aggiunge anche il fatto che dobbiamo costruire gigantesche infrastrutture per la produzione di chip, e poi intorno alle fabbriche di chip, cioè non è che poi, come dire, gli ingegneri, l'abbiamo già detto forse anche questa cosa, no? Uno studia ingegneria, magari esce con il massimo dei voti, ma chi l'ha detto che va a produrre chip? Lo devi mettere nelle condizioni di farlo, devi costruirci intorno facilities, devi attirarlo, altrimenti uno va in una software house della Silicon Valley, gioca a ping pong, no? sette ore al giorno, viene pagato profumatamente, ma chi glielo fa fargli andare in una... fabbrica nel mezzo del deserto dell'Arizona a produrre chip, ma perché dovrebbe fare?
Occhio alla materia prima, che sta dicendo lì, occhio alle materie prime.
No, io non sto dicendo.
Vabbè, questa della materia prima,
o magari chi la estrae, o magari chi la commercializza, perché ci sono anche i trader di materie prime, ma ci sono aziende che si occupano di intermediare. Ci sono società del comparto finanziario che si...
Beh, di sicuro porta entusiasmo, in questo momento buio un po', no? Un buio perché le guerre, tutto il resto, la Russia, però questo ha creato un certo entusiasmo che non si vedeva forse dai tempi dell'iPhone, ancora prima. Poi a proposito dell'iPhone mi verrebbe di pensare, di chiedere cosa pensi di quello scafandro per sub.
Allora, sicuramente penso che...
Per andare a pescare va bene.
Ho letto molte perplessità per il fatto che costa $3,500.
Sì.
A me sembra l'ultimo dei problemi, perché sì, l'obiettivo di Apple è venderne 900.000 pezzi. 900.000 pezzi significa lo 0,01% della popolazione. Cioè, per quella fetta di popolazione il costo non è un punto.
Niente, certo.
Quindi,
ma non è quello il tema.
Il tema non è assolutamente il fatto che costa $3,500. Il tema è che cosa si potrà fare, ma magari apre strade nuove, ha delle potenzialità effettivamente.
Sì. Ce li ha, non magari come pensano loro, però per esempio per i videogiochi, per determinate, anche sempre il metaverso, ma sempre in termini gaming, secondo me.
Non lo so quanto, secondo me più come realtà aumentata che come metaverso.
Io anche il tema, secondo me,
l'ho definito il tablet da indossare.
E loro sono consci del fatto che questa roba qui, soprattutto io che porto gli occhiali, devi utilizzare delle lenti particolari, questo scafandro non sia il massimo, però secondo me loro si vogliono intestare l'idea. e andare comunque avanti, partire per primi, ogni anno cambieranno fino a farli diventare in 5 anni, 10 anni degli occhiali, cose del genere, e lì probabilmente vedremo la differenza, però nel frattempo volevano dire siamo noi, siamo tornati, siamo quelli innovativi, quelli che sono
dopo, dopo molti anni, molti Apple torna a proporre un device innovativo, no? L'ultima innovazione, io non voglio mettere, appunto, perché io non voglio mettere l'iWatch
nel... No, le tutte queste robe qui ho il tablet. L'ultima grande innovazione è l'iPhone, che è l'idea di un telefono che sia computer e su cui non ci sia tastiera.
Che è 2007?
Sì, 2007, penso, 2006-2007, quindi insomma ci voleva. Va bene, abbiamo chiuso con Apple e noi ci vediamo per la prossima e ultima puntata di questa stagione.
Esatto. Dove mi metto a tua disposizione? Sono pronto a parlare.
Parleremo di Italia, come abbiamo già detto, l'hai annunciato. Parleremo di Italia, parleremo di sovranismo di nuovo, sovranismo economico. Chiudiamo in bellezza, vediamo se ti faccio dire qualcosa su questo, governo. Ce la farò o non ce la farò? Facilissimo. Alla prossima puntata, ciao a tutti. Ciao.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile. Come on, baby, come on.